E un saluto a tutti, buon pomeriggio, questa è Block Notes, questa è Radio Città Aperta per chi ci ascolta in diretta, naturalmente per chi invece ascolta il podcast, questo è il settimo episodio della serie più lunga e vorremmo dire più di successo delle serie podcast di Block Notes, chissà, forse lo sarà, il titolo è già tutto un programma. La dittatura della merda, episodio 7. Accompagnarci in questo episodio numero 7 di nuovo Pablo Castellani. Ciao Pablo.
Ciao Alessio, grande saluto a tutti gli ascoltatori.
Ormai, come hai capito, ci abbiamo preso gusto qua a Block Notes a parlare di così degenerazioni politiche, sociali, collettive, culturali, informative che crollano in una maniera purtroppo evidente a tutti. Oggi ci sarebbero tantissime cose da parlare, diciamo che proviamo a fare una sintesi partendo da tre episodi della cronaca più attuale, no? Tre episodi che parlano di questo, cioè dell'approssimazione retta sistema, della pochezza che diventa regola, dell'incapacità che diventa così categoria di riferimento, no? Tu hai, insomma, sei entrato molto bene nel mondo ideale di questo ciclo di puntate. So che insomma anche tu hai un punto di vista che un po' questo su tante cose. Tre episodi, ti cito Pablo e parliamo assieme. Episodio numero uno, il generale Figliuolo. Sai chi è, no? Il generale Figliuolo.
Certo.
E che è, diciamo, il commissario alla campagna vaccinale, diciamo quello che ha preso il posto del generale Arcuri, di Domenico Arcuri, attuale diciamo alto dirigente, cioè, di Invitalia, però a gestire la pandemia, diciamo così, no?
Sì,
sappiamo,
sì, sì.
Tutte le polemiche che hanno e che avevano e che hanno caratterizzato anche in questi giorni, caratterizzano la figura di Arcuri, è stata sostituita come atto, diciamo, fra i primi in tema di discontinuità, no? Conte Arcuri, un ticket che per alcuni, in primis credo Matteo Renzi, era deleterio alla gestione di questa fase, sostituito dal ticket Draghi Figliuolo, appunto. Parte la campagna vaccinale, io ce l'ho la campagna vaccinale, il piano vaccinale, no? Proprio, lo sono proprio stampato, letto, no? 500.000 vaccinazioni a partire da aprile al giorno, spezzeremo le reni al Covid. Ieri l'annuncio, no, più di 315.000 a regime non ce la possiamo fare. Motivi assolutamente legittimi, mancano i vaccini, conosciamo le polemiche, le difficoltà, i dubbi, tutto quello che vuoi. Enorme passo indietro su qualcosa che, secondo me, non so che ne pensi tu, doveva essere certo al momento dell'espressione, ok? E invece certo non è stato. Episodio numero 2 da affiancare, no? Ieri sono tornati in piazza, già sono già due giorni, in realtà due o tre giorni, comunque, diciamo, le categorie più colpite e forse anche quelle più strumentalizzate, no? Questo è un altro discorso, dalla pandemia, no? Il movimento Io Apro, l'hashtag Io Apro, eccetera eccetera, scendono in piazza e io, insomma, stavo seguendo questa cosa qui e ho percepito con una chiarezza fortissima il fatto che a livello di percezione basica la figura di Conte fosse stata la figurina tolta e sostituita da quella di Draghi, ma con quella percezione lì, no? Capito? Non sai fare il tuo lavoro, ci stai di nuovo affossando anche tu. Domanda, è finita la luna di miele con Draghi e l'Italia? Non lo so, magari me lo dici tu se c'è mai stata. Terzo diciamo indizio, e ne abbiamo parlato insieme, diciamo così, offline, la nuova campagna civile, no, che il Comune di Roma sta portando avanti per le piazze di spaccio della capitale con un pullman, un autobus da cui vengono, diciamo così, lanciati stornelli romani, un modo, diciamo così, culturale di occupare le piazze e sottrarle agli spacciatori. Ecco, io ti metto così nel frullatore questi tre ingredienti, no? Metto sotto la tua lente di ingrandimento questi tre indizi e ti dico: quanto la famosa profezia della locura si sta avverando ormai definitivamente, cioè quanto ormai è inutile andare avanti con l'episodio numero 8 della dittatura della merda, perché ormai la tesi iniziale è ampiamente dimostrata.
A me spetta anche un po' il compito, caro Alessio, di fare anche un po' l'avvocato del diavolo sempre,
certo, assolutamente,
all'interno certo, di questo spazio dove così gentilmente ti offri di ospitarmi ogni tanto, perché se fossimo, come dire, d'accordo su tutto, questo spazio probabilmente non avrebbe ragione di esistere, nel senso che se uno, diciamo, vuole portare avanti una tesi di un certo tipo, come quello per esempio un generale abbrutimento della società, in particolare della gestione della cosa pubblica, che poi si ripercuote chiaramente sugli effetti della vita nel mondo reale, non basta altro di questi tempi che fare un selezionato e minuzioso cherry picking delle notizie e dei fatti che ci interessano per dire portare, diciamo, acqua al proprio mulino. Detto questo, tu hai tirato fuori tre fatti, diciamo, della cronaca recente, che sono assolutamente distanti l'uno dall'altro, no? Si parla di tre mondi che non c'entrano l'uno con l'altro, nel senso, da una parte c'è la gestione della campagna vaccinale, della più grande emergenza sanitaria dal dopoguerra ad oggi, e i relativi problemi sia di gestione della stessa che anche di comunicazione, di percezione della comunicazione pubblica da parte dei cittadini. Le proteste della questione Io Apro, tu hai parlato di due categorie, io non so quale sia la seconda, a parte i ristoratori, poi magari mi dici, perché insomma, mi risulta che ci fossero principalmente ristoratori in piazza ieri, e poi chiaramente la questione della campagna, mi pare che si chiami Facciamo Arte o qualcosa del genere, intavolata, imbastita da Virginia Raggi col sostegno della sua, diciamo, consigliera per le periferie, Federica Angeli, l'ex giornalista che tanto poi si è occupata di periferie. Tutti e tre questi esempi hanno ovviamente dei punti critici, alcuni veramente macroscopici, e anche degli aspetti che sfociano nel ridicolo. Da dove vogliamo partire? Dimmi tu.
No, decidi tu. Tu hai deciso in questo momento di provare a, diciamo, dimostrare il contrario di quello che voglio dimostrare io, no?
No, non è proprio così, perché poi dipende, voglio dire. Allora, sull'aspetto della campagna vaccinale, allora c'è sicuramente qualcosa da dire di importante rispetto a come sta andando questa campagna vaccinale relativamente a altri paesi della comunità europea, o anche soltanto dell'Europa, diciamo, geografica, perché ci mettiamo anche il Regno Unito. Regno Unito che, ricordiamo, è stato uno dei paesi quasi scettici all'inizio della pandemia, ma che adesso, grazie a una sapiente campagna vaccinale, dove si sono anche presi dei rischi da un certo punto di vista, hanno raggiunto un livello di copertura tale da cominciare a vedere effettivamente gli effetti di questa vaccinazione di massa. Stessa cosa succede per la Germania, dove anche lì hanno deciso di fare, di procedere in un certo modo. Diversamente succede in Italia. Perché? Perché succede in Italia che, nonostante noi comunque procediamo adesso, sta cominciando a partire un po', diciamo, ecco, un po' come un diesel la nostra campagna vaccinale, con fortissimi ritardi, ma adesso forse cominciamo a macinare qualche numero, vediamo che comunque gli effetti ancora tardano a venire, anche a parità di popolazione vaccinata almeno con una somministrazione rispetto ai due paesi che ho detto. Questi sono dati di una decina di giorni fa, in realtà una settimana fa si parlava di circa il 10% della popolazione con almeno una somministrazione. Ebbene, cosa sta succedendo? Che Germania e Inghilterra hanno diminuito nettamente, come dicevo, per esempio il numero dei morti giornalieri, mentre noi in Italia continuiamo a viaggiare sulla triste cifra dei 500 morti al giorno. Questo perché? Perché dimostrano studi e dati alla mano, in questi due paesi hanno deciso di effettivamente somministrare il vaccino alle fasce deboli, agli anziani, agli ultra ottantenni e via dicendo. In Italia invece è scoppiata la polemica del i famosi altro, cioè queste categorie che si sono in qualche modo anche legittimamente, non si sta parlando di fatti illegittimi, comunque sfruttando delle falle di sistema evidenti, molte categorie si sono viste, come dire, scavalcare, soprattutto ecco quelle a rischio si sono viste scavalcare da persone che probabilmente potevano tranquillamente aspettare di vaccinarsi. Viene in mente anche il discorso degli insegnanti, per esempio, se le scuole erano chiuse fino a una settimana fa, qual era quell'urgenza di vaccinare tutti gli insegnanti che comunque insegnavano in DAD, tanto per dirne una. Detto questo, il numero, la questione del generale Figliuolo e della campagna vaccinale e dei numeri promessi, che poi chiaramente non possono essere mantenuti in quanto assolutamente fuori scala, il problema è sempre lo stesso, secondo me, delle classi dirigenti di questo paese. Su questo non posso che darti ragione, cioè quando si prospetta il cambio di governo e arriva il governo dei migliori, il migliore dei migliori ti promette una cifra che poi di giorno in giorno è costretto a limare, perché tutti, diciamo, sono abbastanza bravi a dare la propria soluzione finché stanno fuori da un sistema. Quando entrano e devono gestire con mano la macchina, per esempio, della sanità pubblica, dal punto di vista della logistica e soprattutto anche dal punto di vista dei problemi che stanno emergendo con le somministrazioni dei vaccini, vedi AstraZeneca, vedi Johnson & Johnson, che proprio in queste ore, in questi momenti, sta per essere forse sospeso, forse non si sa, quindi insomma si può fare affidamento su un certo quantitativo di vaccini, non si sa, tutto cambia, tutto crolla, e a pagarne le spese, come al solito, è poi chiaramente la popolazione. C'è anche tutta la questione dei contratti, proprio anche con le aziende farmaceutiche che tante inchieste, insomma, stanno raccontando come siano stati fatti, diciamo, senza un criterio unitario all'interno della comunità europea, dove ogni paese, insomma, ha potuto sfruttare meglio che poteva i propri strumenti e chi è arrivato prima meglio stava. Però, cioè, voglio dire, è oggettivamente un problema questo. Devo essere sincero, non so se si possa parlare oggettivamente di approssimazione. Io credo che al netto di evidenti problemi, alcuni ho provato a rappresentarli adesso, forse qualcosina adesso cominceremo a vedere. Più che altro è una speranza, ma credo che in qualche modo si dovrà necessariamente andare a regime con la questione delle vaccinazioni. La questione, io apro, tu parlavi di luna di miele col governo. Io credo che tra queste categorie probabilmente e il governo non ci sia mai stata oggettivamente una luna di miele. Cioè, stiamo parlando chiaramente di, al netto del fatto che ieri, testimone tu e anche tanti altri colleghi che ne hanno parlato, in piazza non ci fossero poi tantissime persone, ma fossero probabilmente più le forze dell'ordine oppure colleghi giornalisti e cronisti. Comunque effettivamente veniva rappresentata in piazza un certo tipo di disagio per quanto riguarda alcune categorie professionali, in particolare i ristoratori ieri, ma ce ne sono anche molte altre che avrebbero, diciamo, ben d'onde di scendere in piazza e protestare per le difficoltà oggettive che stanno affrontando da un anno, e che, come al solito, ieri abbiamo visto, insomma, queste manifestazioni sono parecchio infiltrate, se non composte addirittura da percentuali, insomma, importanti di esponenti dell'estrema destra romana o forse italiana, questo non lo so. A me viene un dubbio, Alessio, sto anche andando un po' a ruota libera, ti chiedo di interrompermi, insomma, perché sto lanciando anche delle idee così. Viene un dubbio che quasi, visto che per quanto mi riguarda questa qui è oggettivamente una situazione difficile, dove, ripeto, ristoratori e per esempio operatori del turismo, in particolare anche gli operatori del turismo, effettivamente da un anno a questa parte hanno visto azzerarsi completamente i propri guadagni e quindi la possibilità di lavorare, di pagare gli stipendi, di pagare le spese, gli affitti e via dicendo. È chiaro che si sta parlando di tantissima gente in Italia che è in serissima difficoltà e che sappiamo come sta andando la questione dei ristori, chiaramente non può puntare solo su quello. Ebbene, queste infiltrazioni fasciste che sempre più spesso vediamo intestarsi, diciamo, la protesta, mi viene quasi da pensare che in qualche modo, premetto che è sicuramente una questione quasi inconscia, però in qualche modo contribuiscono a mantenere lo status quo. Cioè, mi spiego, è giusto andare in piazza a protestare? Sì, assolutamente sì, ma se poi comunque ogni volta che queste categorie scendono in piazza e si fanno, diciamo, si rendono famose alla cronaca, se ne parla la sera soltanto per la presenza una volta dello sciamano italiano una settimana fa, ieri per i fascisti, le bombe carte e gli scontri, la piattaforma della manifestazione allora qual è? Cioè, cosa rimane a noi? Rimane il fatto che in piazza sono scesi dei fascisti tra i ristoratori e tutti si dimenticano probabilmente di una protesta legittima, e questo contribuisce a portare avanti al mantenimento dello status quo. Cioè, le persone che stanno lì in mezzo, questi qua, questi elementi che sarebbero lì in mezzo per protestare, per scontrarsi a testa bassa con il sistema, sono in realtà i primi alleati. Non so cosa tu ne pensi.
Sì. Diciamo che ieri qualcuno se n'è anche accorto, perché io per la prima volta ho sentito ieri qualcuno che diceva: ma non è possibile che noi continuiamo a venire qua a più ammazzate per gli altri. L'ho sentito distintamente, ho detto beh forse no, forse qualcosa inizia a essere chiaro a qualcuno, perché poi naturalmente il meccanismo tu lo conosci bene, perché tu, insomma, ne hai fatte di queste cose, no? Anche per il tuo lavoro, lì poi è chiaro che bastano 10 persone a innescare quel meccanismo che porta, diciamo, un evento di piazza a trasformarsi in una gazzarra che poi, diciamo, costringe in qualche modo anche la polizia a intervenire, no? E poi a rimetterci sono quelli che hanno meno pratica di piazza, insomma, sono dinamiche conosciute. Ieri forse un po' se ne sono resi conto. Il problema però, secondo me, è qui, e tu quello che il tuo ragionamento non fa una piega, e sono d'accordo con te. Io vado a monte, ma dopo un anno e un mese di pandemia, ma veramente era inevitabile che quelle categorie che comunque esistono, e onestamente erano rappresentate in modo, insomma, forse ormai sempre un po' più minoritario nelle piazze, anche perché ieri la piazza teoricamente neanche era autorizzata fino a un certo punto, loro volevano andare a Montecitorio addirittura, no? E poi si sono mossi fino a Piazza del Popolo, poi c'è stato casino anche lì fra Piazza del Popolo e Piazza del Flaminio, con una incomprensibile gestione della piazza, tra l'altro, perché se tu fai arrivare 30 manifestanti, 40 manifestanti a Piazza del Popolo, li lasci liberi e la polizia era sparita, cosa si fa a Piazza del Popolo se vuoi continuare a protestare? Blocchi il muro torto. Cioè, anche chi non conosce Roma, no, sa che quella è la cosa più semplice da fare. Comunque, a parte questo, ma veramente noi abbiamo cambiato governo, no? Accolto la retorica del governo dei migliori, ragionato in termini di cambiamento e discontinuità, per poi avere le stesse persone, diciamo rappresentative in modo contraddittorio, che richiedono le stesse cose che c'erano un anno fa, 8 mesi fa, 6 mesi fa. È qui che a me viene in mente la frizzantezza della locura, no? Non so se mi capisci sicuramente.
Certo. Beh, la frizzantezza della locura sicuramente è rappresentata plasticamente nell'ultimo esempio che hai portato, cioè questo pullman che si aggira per le periferie di Roma.
Quello totale.
Sì, quello è veramente la locura. Per quanto riguarda la questione, io apro, non riesco onestamente a vedere le canzonette mentre fuori c'è la morte. Purtroppo quella è proprio la rappresentazione invece della morte in sé, della morte della politica, della rappresentanza, anche della morte da un certo punto di vista della libera protesta in piazza, perché comunque a quanto pare al giorno d'oggi se sei una categoria, diciamo, che non è abituata a scendere in piazza storicamente, è facile che tu sia preda comunque di movimenti che ti vogliono intercettare, vogliono intestarsi la tua protesta, e spesso e volentieri si sta parlando di destre estreme, e questo è molto grave per quanto mi riguarda, perché ripeto, le motivazioni, come dici tu, c'erano dopo un anno e un mese. È possibile che stiamo ancora così? Siamo ancora così, siamo ancora così, perché la verità è sempre la stessa, secondo me, ed è valida ormai da mesi a questa parte. La pandemia è stata ed è, continua a essere veramente il cigno nero della nostra società, un po' di tutte le società, della nostra, non ha fatto altro che mettere ancora più in chiaro che il re è nudo, che la coperta è corta, e se tiri da una parte, da qualche altra parte qualcuno rimane coi piedi scoperti. In questo caso vuoi provare a gestire una pandemia, cercano di farlo al meglio che possono, diciamo. Ma qualcuno continuerà sempre comunque a pagare, perché stiamo parlando di un paese con delle criticità economico-sociale talmente incancrenite da talmente tanti anni che una situazione del genere può soltanto peggiorare ed evidenziare.
Sì, diciamo che tu in qualche modo mi dai l'impressione che vuoi fare apposta di tutto per non arrivare a dire: amico mio, qui siamo veramente in una barca in mezzo all'oceano e purtroppo il timone non c'è.
Beh, è quello che ho detto fondamentalmente.
Non c'è, secondo me, sì, esattamente. Infatti, purtroppo. E come si fa però a questo punto? No? Diciamo che forse siamo arrivati un po' alla fine di questo viaggio. Di questa serie di podcast che volevano essere un po' un viaggio, un'analisi, eccetera. Però come si fa a convivere con questa consapevolezza? Cioè, veramente noi dobbiamo arrenderci al fatto che viviamo in un paese la cui classe dirigente è permeata di incompetenza, approssimazione e mancanza di visione, e questo avviene in un momento in cui tutti i nodi sono venuti al pettine, e tra l'altro nessuno ancora li affronta veramente questi nodi, perché noi stiamo parlando dei ristori, stiamo parlando del piano vaccinale, no? Tutti al momento fallimenti da scrivere al governo Draghi. Dice: troppo presto, ma un governo eccezionale ed emergenza deve intervenire in modo eccezionale ed emergenza, perché se no...
Guarda, ti devo interrompere un attimo, è senz'altro vero, però io ravvedo una differenza comunque tra questo governo e il precedente. Cioè, il famoso ticket di cui parlavi tu, Conte Speranza, è sempre stato pronto a dire: noi siamo veramente i più bravi, stiamo facendo tutto bene, non abbiamo sbagliato nulla. Mentre invece, a seguire la cronaca giornaliera, il famoso governo dei migliori in realtà un merito da questo punto di vista ce l'ha, anche al netto degli errori di cui stiamo parlando e che tu hai elencato. Il fatto che comunque da 20 giorni a questa parte, e forse da questo anche derivano le variazioni nelle cifre, diciamo, che si prospettavano di realizzare con le vaccinazioni, questo governo ha cambiato già 2-3 volte piano vaccinale, cioè ha cambiato strategia. Prima ha parlato di un certo tipo di categorie, poi si è accorta del fatto che non si poteva procedere in quella strada, che era una strada non percorribile, allora proviamone un'altra, proviamo a vaccinare gli ultra sessantenni prima, eccetera eccetera. Cioè, diciamo, stanno tentando delle strade. Questo mi sembra doveroso dirlo, al netto del fatto, ripeto, che dei problemi evidenti ci sono. Non ne dico anche un altro, perché poi non è soltanto, Alessio mio, un problema di dittatura della merda, perché purtroppo la dittatura viene anche dal basso. Cioè, come commentiamo, per esempio, il dato che l'80% delle prenotazioni di vaccino in Sicilia viene bucato perché chi prenota poi non si presenta perché il vaccino è AstraZeneca e non si fida?
No, certo, però anche lì allora è chiaro che, come si dice, no, il pesce dice puzza dalla testa, però anche il corpo e la coda hanno il loro perché, quindi è chiaro che è un problema sociale. C'è questo deterioramento della capacità di gestione, comprensione, analisi, risoluzione dei problemi. Secondo me, insomma, è un problema complessivo della società, e la società esprime classi dirigenti tendenzialmente simili, no, alla composizione sociale. E questo mi sa che ci dovrebbe spingere a fare come i sceneggiatori di Boris, cioè a trovare il modo di enfatizzare al massimo tutto questo invece di combatterlo, perché poi è chiaro che la gente perché non si fida di AstraZeneca? Perché la comunicazione istituzionale, e parlo anche di quella scientifica e mediatica, ha fatto di tutto per terrorizzare un tipo di popolazione che ha diciamolo Pablo, un livello di comprensione del reale non, diciamo, allenatissimo, diciamo così?
Sì, assolutamente, assolutamente.
È perché il tira e molla sulla AstraZeneca, tu dici, l'ha fatto tutta l'Europa, per carità. Però poi in alcuni paesi che hanno scelto di utilizzarlo ci si è espressi chiaramente su quello che, no, poteva essere fatto, i rischi, chi c'ha i rischi, chi non ha i rischi. Cioè l'impressione è che tutta la vicenda di AstraZeneca sia stata un po' una risposta alla pancia della popolazione, un voler dare, no, dare ascolto all'opinione pubblica, anche quella meno, diciamo, informata e puntuale. E un po' secondo me c'entra anche il fatto che questo dei vaccini è un business enorme e qualche tipo di guerra assolutamente ce la dobbiamo aspettare. Resta però il fatto che quello che è arrivato a livello scientifico, no, come e anche istituzionale, no, sospendiamo, sì, è sicuro, però se qualcosa c'è, quel qualcosa c'è, io ho letto un qualcosa c'è detto da un membro del CTE, del Comitato Tecnico Scientifico, mi pare. Ma quel qualcosa c'è? Che tipo di rimbalzo ha in una popolazione italiana anziana, mediamente anziana, spaventata, impoverita e anche tendenzialmente molto più ignorante rispetto a 20 anni fa in media? Che effetto può avere quel qualcosa c'è? Secondo me devastante, e questo rientra appieno, secondo me, nel decalogo della dittatura della merda. Non so cosa ne pensi.
Sì, no, sono d'accordo, cioè, c'è un problema alla testa indubbiamente. Che posso dire? Alessio mio, purtroppo...
Oggi ti piace dire Alessio mio, oggi ti sta piacendo dire Alessio mio.
Ma perché mi viene da dirti, cioè, sarei lì e ti farei...
E mi accarezzessi la testa dicendo poverino.
Sì, qualcosa del genere, perché diciamo la tua tesi è così facilmente dimostrabile, che, cioè, anche il mio ruolo, io mi sono autoritagliato, diciamo, per cercare di alimentare un po' la discussione, è difficilmente sostenibile. Questo è, cioè, vogliamo... Purtroppo questa è la situazione del nostro paese attuale, un paese che... fa acqua da tutte le parti, non c'è il minimo dubbio su questo. Però bisogna anche, insomma, continuare a sperare. Io ho detto, è possibile che quindi non si può più, no, bisogna continuare. È chiaro che tutto riparte sempre e comunque da un lavoro di cultura alla base, un lavoro anche di responsabilizzazione della cittadinanza, che così potrebbe magari cominciare a esprimere dei candidati, dei politici, dei rappresentanti più degni, probabilmente, degli amministratori più degni, ma insomma, si sta parlando chiaramente di rivoluzioni copernicane all'interno di un sistema, ripeto, talmente tanto arrugginito e avviluppato nelle sue vecchie solite dinamiche, che è sostanzialmente forse invincibile, forse la dittatura della merda è quello che ci aspetta per i prossimi anni, insomma, forse per sempre in questo paese.
E pensa quando fra una decina d'anni, momento storico in cui noi avremo ancora assolutamente l'età per intendere e volere, no, arriveranno a affacciarsi alla vita sociale quella generazione che di fatto sono un anno e mezzo, e forse saranno anche due, che di fatto salta a piedi pari un percorso formativo che, insomma, no, ha il suo senso, no? Se la scuola superiore è articolata in 5 anni, no? E che tipo di effetto potrebbe avere anche questa cosa? Questa cosa gestita anche questa in assoluta superficialità. La gestione della scuola in pandemia, nonostante qualcuno stia implorando fate di tutto per farla in presenza, perché poi c'è differenza, fra 10 anni ce ne accorgeremo della differenza, dice chi è più preoccupato, diciamo, di altri rispetto alla gestione folle, schiudi, apri, dad, eccetera. Pensa se avessero ragione loro, quanto i nostri omologhi, o forse noi stessi, fra 10 anni che faranno la seconda stagione dopo 10 anni della teoria della merda, cosa potranno dire quando un attuale 18enne che ha fatto la maturità in DAD e quindi parte col percorso universitario già depotenziato da tagli e da depauperamento, ancora più depotenziato, e quindi magari inizia a affacciarsi, viene eletto in qualche consiglio comunale magari, oppure inizia ad avere qualche ruolo in qualche studio legale, non lo so. Tu immaginati fra 15 anni, fra 20 anni,
Beh, non riesco a speculare su una distanza così. No, veramente è assurdo parlare proprio del sesso degli angeli. Però mi viene da dire anche in questo caso che, cioè, sicuramente, cioè, ci sono delle generazioni adesso che stanno pagando tantissimo in termini di scolarizzazione, quella questione della DAD, dell'istruzione, eccetera. Però anche lì non è che la scuola italiana un anno fa fosse la perla,
assolutamente, assolutamente.
E quindi cioè, di generazioni che abbiamo perso, compreso probabilmente anche la nostra, ce ne sono state, ce ne abbiamo già tante. Si aggiunge il fatto, come dicevo prima, della consapevolezza estrema che il re è nudo e che quindi è un'altra cosa, un altro tassello che vai ad aggiungere.
Ma è nudo ai tuoi occhi o agli occhi di tutti? Perché i tuoi occhi purtroppo non sono gli occhi di tutti, dico i tuoi, i miei. Cioè, noi siamo in qualche modo privilegiati perché abbiamo comunque potuto formarci, studiare, fare quello che ci piace e comunque facciamo, finché dura, insomma, un lavoro che ci impone anche una certa prontezza di aggiornamento. E quindi siamo noi che lo vediamo così nudo, o abbiamo anche avuto un'esperienza, insomma, fra il professionale e il formativo, il militante, diciamo così, a grandissime linee, che ci ha, io più di te da punto di vista militante, che ci ha permesso anche di avere un filtro, i famosi occhiali di Essi Vivono, no? Forse sì. Noi ce l'abbiamo molto più di altri, anche per caso, ma che ne so, quello che veniva definito un tempo l'italiano medio, lo vede il re nudo o ancora non ha capito le cause e gli effetti di questa nudità?
Allora, probabilmente l'italiano medio, come lo chiami, si accorge di determinate cose quando cominciano a toccare il proprio portafoglio, il proprio stile di vita. Fino a quel momento c'è una consapevolezza relativa dei fenomeni che interessano la società, perché questa è anche una società estremamente compartimentata, dove settori sono distanti, gruppi sociali sono distanti, veramente aeree, distanze siderali, e non si incontrano. Adesso si stanno accorgendo che veramente molti aspetti, anche quelli che non pensavano e anche quelli che si sentivano intoccabili, non lo sono effettivamente. Questo forse non contribuisce a capire le cause, ma potrebbe forse contribuire a creare una coscienza comune tra fasce di popolazioni che prima probabilmente non comunicavano. Potrebbe essere, non lo so. In qualche modo lo spero, posso dire, perché da una consapevolezza emerge sempre comunque del bene, dal mio modo di vedere le cose, anche nella difficoltà, cioè nel sentirsi tutti in difficoltà, perché quando si dice siamo tutti sulla stessa barca in questa situazione, in realtà si dice, è un falso ideologico, perché si dice la tempesta è la stessa, ma le barche sono diverse. E l'esempio di ieri con i ristoratori era l'esempio classico, quella era gente che stava su un tipo di barca. Altra gente che non ha avuto invece lo stesso impatto, non ha visto lo stesso impatto sul suo stile di vita dato dalla pandemia, sta totalmente su un'altra barca pur navigando nella stessa tempesta. Quando tutte quante le barche cominceranno a somigliarsi, forse anche la consapevolezza generale cambierà.
Vabbè, diciamo che in qualche modo tu il lieto fine l'hai dato a questa serie, dai, il lieto fine l'hai dato.
Insomma, cioè, per pensare a un lieto fine, pensare che un'immagine quasi di un naufragio universale sia un lieto fine...
Beh, un naufragio universale che porta però a consapevolezza, se ho ben capito, ma ho capito bene.
Sì, poi,
E quindi la consapevolezza in qualche modo salva, anche se a salvarsi magari sono dei superstiti, non so che dirti. Certo, tu 20 anni fa, il te stesso di 20 anni fa, si immaginava un oggi così? Diciamo il te stesso più o meno ventenne, guarda, esattamente non so quanti anni hai, ce ne hai diciamo dai 35 ai 45, diciamo così. Il te stesso ventenne si immaginava un se stesso adulto, professionista, eccetera, in un contesto del genere? Questo per capire quanto poi la vaticinazione può essere plausibile o meno, no? Oggi...
Il contesto quale sarebbe? La pandemia?
No, il disastro. La pandemia per me, Pablo, non è un contesto. La pandemia,
okay.
La pandemia è... Ringraziamo gli dèi, un Deus ex machina, appunto, che ha svelato la nudità del re. Io su questo sono perfettamente d'accordo con te.
Vabbè, io probabilmente per l'inclinazione caratteriale o anche di visione del mondo non è che dovessi immaginare questa situazione, perché in qualche modo io credo di averla più o meno sempre percepita, anche 20 anni fa. Non ricordo un mondo molto migliore di questo 20 anni fa, era un mondo in cui i semi di quello che oggi è la nostra normalità erano stati già ampiamente piantati da qualche anno, e se avevi occhi per vederli, i segnali li vedevi già tutti di quello che sarebbe stato, cioè lo sfascio della sanità, dell'istruzione e della classe politica erano già palesi agli occhi di tutti. Io anche nella mia probabilmente ingenua e molto ideologica visione del mondo a 20 anni, però devo dire che forse non sbagliavo di tanto.
Pablo, grazie, sei stato un compagno d'avventure stupendo per questa settima e forse ultima puntata La dittatura della merda, episodio di Block Notes, e penso che sia l'ultima. Stavo pensando se fosse possibile immaginare anche un qualcosa di propositivo, però la dittatura della merda deve finire senza propositività, solo con una vaga speranza, che è quella che ci hai regalato tu, per cui va bene così. Grazie, va Pablo bene. Castellani, grazie e buon lavoro.
Grazie a te, ciao, un saluto a tutti.
Questa è l'ultima puntata, quindi, come abbiamo sentito, del miniciclo, della miniserie Dittatura della Merda. Block Notes, come sapete, da quest'anno, dal 2021, ha cambiato forma, propone una serie di appuntamenti, di episodi che vanno a colmare dei ragionamenti, delle analisi, delle storie. Insomma, siamo passati dalla visione più attuale e immediata della cronaca radiofonica a quella più pensata e raccontata che offre lo strumento del podcast. Grazie per l'ascolto. Naturalmente rimanete in contatto con Block Notes, fatelo attraverso la nostra pagina Facebook, fatelo attraverso il nostro sito blocknotes.info, naturalmente attraverso la Città Aperta che è diciamo il megafono per i nostri eventi, i nostri episodi, le nostre storie in diretta. Ciao a tutti e al prossimo appuntamento, al prossimo podcast, alla prossima serie.